Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Fulvia Bonacci, da prima di arrivare, anche Michele Maria Ballato, buongiorno, e a Ugga, tutti quanti i commensali. Vediamo subito cosa è successo sui giornali. Il Corriere della Sera decide di aprire sulla questione del dibattito americano che è venuto alle 3 di notte, quindi evidentemente non poteva essere sui giornali di ieri. E oggi tutti quanti parlano del dibattito, della sfida da Kamala Harris, detta Obamala, per come in realtà è uscita dal cappello della coppia Obama, e dall'altra parte Donald Trump. Allora, vi dico subito la mia impressione che Donald Trump non è andato bene e soprattutto c'erano attese per cui lei andasse peggio di come è andata, perché lei non è andata male come uno ci sarebbe aspettato. Poi lasciamo perdere i giudizi politici, però dal punto di vista televisivo questo è quello che è successo. Però potete immaginare che quando su questa situazione si inseriscono poi i giornali italiani, beh, è il grandissimo trionfo della Harris. E la Harris è la nuova eroina, è diventata straordinaria. Insomma, mi sembra di capire che stiamo. Buongiorno Melone. Insomma, ci siamo trovati il grandissimo nuovo successore di Biden, che fino a ieri era considerata una sciapa vicepresidente degli Stati Uniti. Allora, dove andare per leggere, per, se non volete vedere, aspetta, come non come potete mettervi, se rompete il cazzo ancora, Elio Cecchin, che non si sente, io vi banno. Allora, il punto fondamentale, anzi, lo banno subito, Elio Cecchin, bannato, bannato, mi sono rotto i coglioni. Quelli che mi dicono blocca Elio Cecchin, bloccato. Bloccato, bloccato. Il punto fondamentale è il seguente: per leggere qualche cosa di interessante su questa vicenda, bisogna andare a leggere Federico Rampini. Ve lo leggo io per voi, in maniera tale che questa mia rassegna stampa abbia un senso. I primi 10-15 minuti, ci dice Rampini, sono stati più efficaci, in cui si è parlato di economia e di immigrati, è stato decisamente più efficace Donald Trump, per il semplice motivo che i repubblicani, non solo Donald Trump, un programma sull'economia e sugli immigrati ce l'hanno, mentre, come sapete, la Harris ha detto tutto il contrario di tutto. Solo i Dice Rampini, sono peraltro anche temi più importanti per gli elettori, perché quello dell'economia e dell'immigrazione sono i grandi temi degli elettori. Ha ceduto, però, a tutte le provocazioni di Kamala, questo dice Rampini, ed è uscito il suo lato narcisistico. In realtà, il punto fondamentale, la debolezza di Trump è proprio quella, la minchiata che uno che deve fare presidente degli Stati Uniti si inventa sugli immigrati, che se mangiano i gatti, che è stata smentita dal suo vicepresidente e anche dalla ragionevolezza, da un po' di, come possiamo dire, di eccesso di semplicità, insomma, nella preparazione, mettiamola così, con la quale Trump pensa di affrontare l'opinione pubblica americana e anche quella mondiale. Insomma, bisogna riconoscere, soprattutto se si preferisce l'uno all'altro, anche le minchiate che dice Trump. Sta roba qua è imbarazzante, fatta da lui. Così come è imbarazzante, e molto più gravemente imbarazzante, invece lo standing di Kamala sull'immigrazione, che è sempre cambiato in funzione dell'ultimo atteggiamento. L'altra cosa che piace da impazzire a tutti quanti i giornali è l'endorsement, grazie a Marco Cristoforetti per il tuo badge, da parte di Taylor Swift, che ha 270 milioni di follower su Instagram. Però converrebbe anche su questo essere un pochino tranquillini, perché basta leggere gli articoli di oggi. Non è che la Swift è diventata improvvisamente democratica. La Swift è sempre stata democratica. Nel 2020 fece l'endorsement per Biden, nel 2022 fece l'endorsement per il candidato nel Tennessee democratico che non ha vinto. E una delle cose più interessanti che scrive Rampini oggi è che Kamala ha un solo rischio, e cioè quella di scivolare di nuovo nella bolla californiana, andando a seguire i giornali. George Clooney, Taylor Swift, tutte robe che evidentemente allontanano il vero elettore. Quando voi immaginate un elettore del Midwest, un elettore americano, e vedere Taylor Swift che dice io sto per i diritti con Kamala, beh, insomma, diciamo così, non è proprio quella che sposta i voti. Trump prenderà anche delle cantonate, ma l'Airis è pericolosa per gli USA e il mondo, sono d'accordo. Quindi insomma, diciamo che questo dibattito non è andato come avrebbe voluto Trump, e la teoria di Trump è quella: non c'ho bisogno di prepararmi perché so tutto, e forse magari converrebbe qualche volta pensare che lei, che non sapeva nulla, si è preparata moltissimo. Cioè, alla fine gli establishment servono a questo, cioè alla capacità di costruire personaggi che altrimenti non avrebbero né arte né parte, come la signora Obama, che senza gli Obama, senza l'establishment, dovrebbe fare quello che ha sempre fatto, cioè vabbè, insomma, lasciamo perdere. Comunque non è stato un successo trionfale di Trump questa intervista televisiva. Io non trovo imbarazzante Trump nel momento in cui dice che i migranti mangiano cani e gatti, fanno anche di peggio, e chi come me ne ha subito pesantemente le conseguenze, dice viva Trump. Francesca, sono d'accordo, il messaggio sull'immigrazione può essere molto chiaro, però un presidente degli Stati Uniti non si inventa le cazzate, insomma, più o meno così, o non cade nelle cazzate scritte sulla rete. Almeno io sono ancora convinto che si possano affermare le proprie ragioni senza inventarsi le cazzate. Nel frattempo torniamo, buongiorno Pier Moscov, Nicola, buongiorno dalla Thailandia, beato te, deve essere tempo adesso un po' diciamo ventoso e nuvoloso quello di oggi. La seconda notizia di giornata, allora, Lorena Martin, vorrei far presente che in inglese si dice rain dog and cat significa piove e dirotto, su chi quando dici eat dog and cat significa che sei differente. Questa interpretazione che mi dà un commensale la approfondirò, perché potrebbe essere straordinariamente tutto il mondo ad aver inventato questa cosa, ma non lo dico ironicamente, la gaffe che invece non c'è. Tra l'altro, una volta gli dissero che fece una gaffe che in effetti non c'era. Allora, seconda cosa che riguarda l'Italia è il fatto che in regione Liguria si candida Bucci. È un colpo di scena, perché Bucci è il sindaco di Genova, e peraltro soltanto ridicolmente Renzi dice io non lo appoggio perché sono una persona seria, e la persona seria ha appoggiato Bucci ed è nella giunta di Bucci al comune, mentre invece nella regione non lo appoggia perché ha cambiato idea, ha fatto l'ennesimo giro di valzer con la Schlein. Allora, Renzi è un genio, oggi viene intervistato anche dalla Cesaretti e dice ma Conte perché siete ancora con me, la gente che vive di Livore, io non vivo di Livore perché sono sereno, come direbbe lui, però francamente quello veramente ti può vendere il ghiaccio agli eschimesi, con la differenza che a dispetto di Berlusconi gli eschimesi se lo compravano, se lo vendeva Berlusconi, e se invece se lo vende Renzi se lo schifano, perché è veramente imbarazzante. Prima sta con Bucci, poi sta con Toti, prima fa il garantista, poi fa il giustizialista, e poi quando si ricandida Bucci anche in regione, invece di trovarsi in difficoltà dice ma io sono una persona seria, quindi siccome ho abbracciato una partita di calcio alla Schlein, adesso la regione non sto più con Bucci. Vabbè ragazzi, questo è il personaggio, non perdiamo più tempo su questo. Però la cosa straordinaria, Beppe Fantin, mitico, grandissimo, il nostro vignettista preferito, che lo rivedremo anche lunedì a Quarta Repubblica e lo vedete su tutti i nostri canali social, l'altra cosa straordinaria appunto è questa della candidatura di un personaggio al di sopra delle parti, dice in un'intervista che è stato convinto dopo 40 minuti di telefonata con la Meloni. Però su questa cosa di Bucci vi segnalo l'intervista di Marisio sul Corriere della Sera, ed è tutta un'intervista sul suo tumore. Allora, almeno le prime 30-40 righe. Allora io mi chiedo, qual è il rispetto che talvolta quando si parla di malattie si deve rivolgere ai politici? Perché su Biden tutti i giornalisti democratici non gli hanno rotti i coglioni sul fatto che era un vecchio rincoglionito e che aveva probabilmente delle malattie? E poi quando si candida il signor Bucci alla regione Liguria, gli stessi giornalisti democratici invece parlano solo del suo tumore? Ma parlano in questa maniera. Allora, intanto lui ho appena fatto 30 radioterapia e immunoterapia. Penso, e la domanda è, lui ha appena detto che ha fatto queste robe qua, si candida, parla con la Meloni, lo annuncia tutto, e il giornalista gli chiede, pensa di essere in grado di reggere quel che l'aspetta? Ma insomma, ma che è una domanda? Cioè tu chiedi a uno malato di tumore che si candida alla regione Lombardia, qual è Liguria, cosa gli chiedi? Pensa di essere in grado di... Ti do una risposta, Marisio? Sì, se no non si sarebbe candidato, porca di quella mignotta. Ma che cosa vuoi che ti risponda? No, perché siccome sei a Corriere della Sera e sei uno straordinario, tu puoi chiedere a uno che ti ha detto che c'ha un tumore e si candida, gli chiedi, penso di essere in grado di reggere quel che l'aspetta, e grazie al cazzo che pensa di essere in grado, se no non si sarebbe candidato. Scusi, lei c'ha un tumore, è inutile che si candidi. Potrebbe dire così, no? Sarebbe più chic. Nel frattempo Antonello, grazie per la tua donazione, mi fa impazzire. E poi lui dice, e risponde, perché Bucci è una bestia, è straordinario, gli dice, ma io ho un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo, me ne hanno tolte 30 e penso di essere in grado, ovviamente. E, cosa dobbiamo pensare di questa scelta? Seconda domanda. Che dobbiamo pensare? Che uno che ha fatto il sindaco di Genova fa anche il sindaco, prova a fare il presidente della regione. Cioè, il concetto che la malattia per un candidato viene sdoganata dal Corriere della Sera, ricordiamocela per sempre. Vorrei che si parlasse dei tumori, delle malattie, dei candidati anche di sinistra, dei rincoglionimenti, di tutto. Andiamo, perché è così, perché la cartella clinica può essere analizzata straordinariamente quando si tratta di Bucci, ma vabbè, insomma, avete capito quello che penso e spero che lo pensiate anche voi, perché è una cosa incredibile. Nel frattempo c'è tutto il caso Boccia, di cui sono abbastanza affascinato. E straordinario invece la verità che trova un suo ex, che è un assessore della Costiera Amalfitana, che disse che a un certo punto la dovette denunciare per stalking, che per lei addirittura diceva di essere incinta e gli aveva messo in un'ansia bestiale. Le donne che ti dicono, le amanti che ti dicono sono incinta, beh, potete immaginare voi come si sente il fedigrafo, o come cafedifrago, fedifrago, non il fedigrafo. Beh, insomma, straordinaria questa storia, e anche perché ritorna. Posso dirvi una cosa? Tutto quello che riguarda adesso la Boccia è paludoso, disgustoso. Ha ragione oggi la Lucarelli, che dice: mi tocca licenziarmi dal Fatto Quotidiano perché sono d'accordo con Sallusti. Vi prego, Concita e Company, non trasformatela in un'eroina. Ma di che cazzo stiamo parlando? È una che continuano a definire un'imprenditrice, e a me mi viene il sangue al cervello. Un'imprenditrice che si definisce presidente del Milano Fashion Week. Ma di che cazzo stiamo parlando? Prima è una millantatrice, come molti imprenditori forse, ma gli imprenditori sulle loro millantati crediti o millantate forze o millantate capacità straordinarie dei propri prodotti ci fanno degli imperi. Lei che ci ha fatto? Ci ha fatto una marchetta con San Giuliano, che non gli è neanche andata bene. Insomma, mi sembra che definire, io se ci fosse un gruppo di persone normali, dice no, imprenditore no, per favore, ti prego, no? Ecco, io ho le stantelle style, bravo, bravissimo. Tra l'altro straordinario, perché vogliono mettere in mezzo anche Arianna Meloni, e io oggi leggo tutti i giornali che vogliono mettere in mezzo Arianna Meloni. Difatti Sallusti dice, ve l'avevo detto che andavamo a finire là. Lei dice la Boccia, stop all'incarico, viene o dalla preoccupazione del conflitto di interessi, o dalla presunzione, o dalla pressione della moglie, o dall'intervento di Arianna. Mette queste tre ipotesi, così ha sventagliato merda sulla moglie, che è poverina, una donna capricciosa, il conflitto di interessi perché lui era innamorato di lei, ma lei stessa dice non ci ho trombato, e invece Arianna Meloni, tanto per buttare tutto in caciara, e come dice Sallusti, cercare di trovare il vero obiettivo finale di tutta questa vicenda, che si chiama Giorgia Meloni. Veramente una roba imbarazzante questa cosa. Non imbarazzante, vi devo dire la verità, abbiamo una classe dirigente che in America è quel che l'è, pensa ai gatti e alle loro cose, in Europa è quel che l'è, con Scholz e Macron che sono imbarazzanti nel loro arroccamento del potere, e poi in Italia abbiamo la più importante impresa italiana degli Alcan, che decide per aiutare i suoi operai, compratevi una Maserati a sconto. Io la trovo una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Tu c'hai delle macchine che vanno dagli 80 ai 280 mila euro e offri ai tuoi operai in cassa integrazione di comprarsi con lo sconto macchine che loro non si possono comprare se non con 3-4 anni di stipendio. Allora, un manager che pensa, dice e scrive una cosa di questo tipo in un'azienda normale viene preso a calci nel culo, mentre in un'azienda come queste che ormai siamo abituati, europee e occidentali, viene preso a calci nel culo solo se tocca il culo di una donna. Se invece dice una stronzata di questo tipo, che dimostra il cervello, la capacità di comprendere la realtà, di produrre un prodotto, non sono gli Elkan, ma è il management. Tu, un management di questo tipo, devi dire, senti, grazie, torna a vendere patatine fritte. Imbarazzante. Nel frattempo, cioè, quindi non è la cosa in sé, È in assoluto. Ultime due o tre cose: Repubblica si occupa della finanziaria, i conti non tornerebbero perché Giorgetti vuol fare degli sconti per le famiglie che hanno figli, cosa buona e giusta, dicono tutti quanti, anche se mi sembra che la stampa lo noti, non bastano solitamente i soldi per far fare i figli. Però la cosa straordinaria è che Repubblica dice già che i conti non tornano e si mette su quello. Poi Unicredit di Orchel si compra il 9%. In verità glielo vende lo Stato tedesco, il 4,5% di questo 9% di Commerzbank. Nel 2005 aveva comprato HVB e non gli andò molto bene a Profumo quell'acquisizione perché gli ha gravato i conti. I sindacati tedeschi sono preoccupati perché evidentemente se l'Italia si compra questa banca tedesca, l'unica cosa che vuol fare, dice oggi Graziani sul Sole 24 Ore, sono sinergie di costo, cioè tagliare in Germania, e quelli non sono contenti. E allora di che cosa oggi si poteva occupare la Repubblica? Beh, straordinario, è perfetto. Perfetto, il cerchio che si chiude in un quadrato, e cioè Galbiati, Orchel, la grande operazione nella linea di Draghi. E io su questo, tac, vi lascio domani.